Capitolo 1. Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Queste parole di Papa Francesco urgono una presa di coscienza di ciò che ci è capitato, di quello che abbiamo vissuto da un anno a questa parte. Paragrafo 1. L'impatto con la realtà. Per affrontare la sfida che non ha consentito a nessuno di rimanere indifferente, ci siamo fin dall'inizio dati un'ipotesi di lavoro, contenuta in una frase di Giussani. Un individuo che avesse vissuto poco l'impatto con la realtà, perché ad esempio ha avuto ben poca fatica da compiere, avrà scarso il senso della propria coscienza. Percepirà meno l'energia e la vibrazione della sua ragione. Seguendo Giussani, ci siamo dunque invitati a vivere sempre intensamente il reale, senza rinnegare o censurare nulla. Un conto è, infatti, non poter ignorare o schivare l'urto della circostanza. Un altro conto è viverla, cogliendo la provocazione che essa porta con sé. Con questa ipotesi da verificare, perfino una situazione insidiosa come quella generata dal Covid poteva diventare paradossalmente una opportunità per incrementare la nostra autocoscienza, tante volte così offuscata, e per percepire con più potenza l'energia e la vibrazione della nostra ragione. Poteva diventare, cioè, una occasione di risveglio dell'umano come coscienza, ragione e affezione. Che cos'è successo? Dopo più di un anno, che cosa abbiamo visto accadere in noi e intorno a noi? In molti hanno evidenziato due fasi, due volti della nostra esperienza dinanzi alla pandemia, corrispondenti alle due ondate di diffusione del virus. La seconda ondata, ha osservato Antonio Scurati, ci ha colti non meno impreparati e non meno immaturi della prima, ma più stanchi, avviliti, litigiosi, meschini. Come se non avessimo saputo approfittare di quanto accaduto nella prima fase per crescere, per accrescere la nostra consapevolezza e maturare una più profonda consistenza di noi stessi. Lo si intuisce da quanto emerso nel corso della seconda ondata. Un maggiore senso di fragilità, il dilagare dell'incertezza e dell'ansia, segni che stanno a indicare, come ha notato Massimo Recalcati, che il vero trauma non è al passato, ma al futuro. La seconda ondata, distruggendo l'illusione della ripresa della vita alla quale tutti abbiamo creduto, ha dilatato l'orizzonte dell'incubo. Il secondo tempo del trauma è più traumatico del primo, perché mostra che il male non si è esaurito, ma è ancora vivo tra noi. Le speranze alimentate dall'estate si sono infrante. Questa delusione è il sentimento oggi prevalente. Da un certo tempo ci eravamo abituati a vivere in uno stato di apparente sicurezza, con l'illusione di poter dominare la realtà. L'irruzione del virus ha dato una spallata a questa illusione. Passata la prima ondata, tuttavia, è bastato poco per convincerci di avere di nuovo la situazione in pugno e quindi che il ritorno a una vita normale fosse a portata di mano. Così ci siamo goduti chi più chi meno l'estate. Ma non si sa ciò che si sa e neanche ciò che si desidera sapere finché non si è messi alla prova. La seconda ondata ha frantumato un'altra volta il sogno o la presunzione, ricordandoci che la realtà in definitiva non si controlla. Si pensava, ha osservato Cesare Cornaggia, che la morte fosse un fatto casuale, come un tumore o un incidente, e che le malattie infettive fossero state sconfitte. Invece l'ignoto che non vediamo e al quale non sappiamo rispondere ci uccide. Da qui nasce l'insicurezza. In proporzione al senso dell'ignoto è aumentata quindi l'insicurezza sul futuro. All'inizio della seconda ondata, anche Edgar Morin ha fotografato la fine dell'illusione con la parola incertezza. Siamo entrati nell'epoca delle grandi incertezze, ha scritto, sottolineando il carattere multidimensionale della crisi, che tocca la vita di ogni singolo individuo, di tutte le nazioni e dell'intero pianeta. Facciamo tutti parte di questa avventura, piena di ignoranza, ignoto, follia, ragione, mistero, sogni, gioia, dolore e incertezza. Nonostante la rassicurazione di certi discorsi, l'ottimismo che ha accompagnato le scoperte della scienza e le iniziative dell'industria farmaceutica, in noi si nasconde ancora minacciosa l'angoscia. Dopo più di un anno, stiamo ancora navigando a vista, senza sapere per quanto tempo ne avremo. Anche se fortunatamente si fanno ormai sempre più concreti i segni di una via d'uscita. Staremo a vedere. E come tutti, ci auguriamo che le cose si risolvano quanto prima. La situazione descritta, che ha coinvolto così estesamente la vita delle persone, delle società e del mondo intero, ha però portato a galla, dalle viscere del nostro vissuto, una domanda che accompagna l'esistenza dell'uomo. C'è speranza? C'è speranza? Il titolo dei nostri esercizi spirituali ha trovato un riverbero in noi e negli altri che sono stati invitati a parteciparvi, come è accaduto a dicembre in occasione degli esercizi degli studenti universitari. Voi cogliete sempre un punto che va a toccare qualcosa che è dentro di me. Questo tema è decisivo, ha detto una compagna di corso a chi la invitava. Il titolo proposto, diceva un'altra persona, ha risuonato in me. È stata la domanda che ha accompagnato questo tempo. L'interrogativo urge dal profondo del travaglio quotidiano. Mi scrive un'amica. A partire dallo scorso ottobre, con la situazione pandemica che si accingeva a peggiorare un'altra volta e una violenza generale dilagante che sempre di più caratterizzava le notizie che si sentivano, mi si è stampata addosso questa domanda. Ma io ho speranza che le cose abbiano un destino buono? E purtroppo mi sono trovata a rispondere «non lo so». Tante persone sono morte e ancora oggi, dopo un anno, continuano a morire per il Covid. Diversi amici, miei e di mio marito, persone a noi care, sono rimasti gravemente colpiti dalla crisi economica. Inoltre, alcune notizie dolorose e grosse fatiche che sto vivendo, in particolare sul lavoro, mi hanno portato a dire «io non sono più sicura che le cose abbiano un destino buono. Tutto mi sta dicendo il contrario». Ho capito che questa mia domanda, in fondo, svela anche la paura che le cose, i rapporti e le persone più care finiscano nel niente. All'inizio ho resistito ad ammettere a me stessa di avere questa domanda. Sinceramente me ne vergognavo molto. Poi mi sono ricordata che nella mia vita i passi più importanti sono scaturiti a partire da questioni scomode, inconsuete e gravi. Ciò che mi ha più incoraggiato a guardare questa mia domanda sei stato tu. Quando ho infatti scoperto che avevi scelto come titolo per gli esercizi «C'è speranza», ti ho sentito profondamente amico. Ho pensato, guarda un uomo che non solo non ha paura di porsi questa domanda, ma che non ha paura di porla a tutti. Perciò ti ho sentito allo stesso tempo padre, perché mi hai aiutato a non avere timore di guardarmi e di voler bene alle domande che ho. Con il passare dei mesi questa domanda è diventata sempre più bruciante. E mi dispiace dover ammettere che ancora oggi non so darvi risposta. Ti chiedo allora, che cosa mi può aiutare a coglierla? Il primo aiuto, dico subito, viene dalla domanda stessa, come in molti mi hanno scritto. La domanda sulla speranza mi colpisce per la sua forza. Una volta di più, la domanda ci libera dal nostro sguardo parziale per aprirci a qualcosa d'altro. A noi, la scelta di assecondarne l'impatto oppure attutirlo. La domanda mi sembra più pertinente che mai e non voglio sprecare l'occasione. Mi rendo conto, sottolinea un'altra persona, che già da ora il lavoro sulla domanda proposta sta segnando le mie giornate, rendendomi più attenta e aperta a ciò che accade. E un'altra ancora osserva. Il problema è lasciare che la domanda si imponga, si piazzi dove meglio crede, senza darci tregua. C'è speranza? È una lotta lasciare entrare questa domanda. È una lotta non estrometterla dalle mie giornate. È una lotta a non mentire. E perciò dirsi che in fondo speranza non c'è, per poi fare finta che ci sia per comodità. Paragrafo 2. Atteggiamenti davanti a quello che è accaduto. Ciascuno è chiamato a rispondere personalmente alla domanda posta, osservandosi in azione, prendendo atto del modo con cui guarda e affronta la vita, che non fa sconti a nessuno. Cerchiamo allora, anzitutto, di ripercorrere gli atteggiamenti che, di fronte a quanto è accaduto, abbiamo visto realizzarsi in noi, oppure in altri, e che sono stati in qualche misura anche nostri. Ciò ci aiuterà ad avere una più chiara consapevolezza della domanda messa a tema, della sua pertinenza alla vita, e di quale sia la strada per potervi rispondere. Punto A. La tentazione di rimuovere il dato. Nel dicembre scorso, la famosa rivista statunitense Time ha dedicato la copertina al 2020, scrivendo il numero in nero a caratteri cubitali e barrandolo con una grande croce rossa. Subito sotto, in piccolo, una frase: il peggior anno di sempre. Sull'anno passato è stata messa una croce simbolica, come a volerlo eliminare. Ma, come tutti sappiamo, i 3 milioni di morti e la crisi che la pandemia ha provocato, di cui forse non abbiamo ancora sperimentato gli effetti peggiori, non si possono cancellare. Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere. Inizia così l'editoriale di Stephanie Zekarek. La tentazione di cancellare ciò che ci mette alle strette e ci costringe a chiederci che cosa dà senso alla vita è sempre in agguato, come ha scritto un universitario. Se nella mia vita ci sia o meno speranza, è la domanda che mi pongo tutte le sere prima di addormentarmi da 21 giorni a questa parte, da quando è iniziato l'isolamento causa Covid. Sono stati giorni difficili. La malattia è stata abbastanza severa con me. Per questo motivo la risposta alla domanda in una fase iniziale era un secco no, non c'è speranza. Questo periodo era solo un momento da cancellare. Ho vissuto sopravvivendo, svegliandomi, nutrendomi, lavandomi e lavorando, per poi tornare a letto e ripetere il tutto il giorno dopo. Domani sarò libero, ma c'è un grosso ma. Mi domando se 21 giorni vissuti in un certo modo hanno azzerato il mio essere quello che sono. L'esperienza di molti è stata segnata da una tendenza a sopravvivere e, appena superato il peggio, a rimuovere il momento vissuto con la conseguenza di un indebolimento della percezione di sé, di un sospetto sul proprio futuro. Altri non hanno voluto chiudere gli occhi, non hanno cercato di dimenticare, ma hanno al contrario desiderato di non vanificare la circostanza. Ti dico subito che quest'anno è stata un'occasione per me per accorgermi, come mai mi era successo, di quanto sono fragile e limitata. Ma non posso dire che questi miei sentimenti siano stati un male per me. Anzi, mi hanno fatto scoprire quanto bisogno avevo e ho di poggiare la mia vita su altro da me, su un piano che non costruisco io, che non dipende dalle circostanze, che non dipende da me e che regge. Punto B. La tristezza e la paura. Tanti sentimenti che forse mai abbiamo davvero confessato a noi stessi di provare e su cui poco ci siamo interrogati, confortati dall'andamento favorevole delle cose, in questo tempo sono venuti a galla in modo insistente, difficilmente arginabile. Ha scritto il giornalista spagnolo Salvador Sostres. Per la prima volta ho parlato con un mio amico della delusione, della tristezza. E per la prima volta non sappiamo cosa dire o cosa fare. E siamo molto stanchi, perché non abbiamo dormito molto e ci rendiamo conto che fino ad oggi non avevamo mai assolutamente dubitato di poter fare qualcosa con le nostre forze. Affiora alla superficie un disagio che in fondo era già là, dentro di noi, coperto da un velo, protetto da una forma di vita, da un ritmo sociale che è improvvisamente venuto meno, lasciando così che esso emergesse. In tanti si è fatto largo, perciò, mettendovi radici, un senso cupo di sé e del proprio destino, quasi una percezione di nullità, come il proiettarsi sul futuro di un'ombra opprimente, che le parole di Carmelo C. Iribarren descrivono bene. Ci penso ora che guardo, attraverso il finestrino aperto, l'autostrada, vedendo come lampeggiano le macchine nell'ultimo tratto, prima del tunnel. Penso che questa è la vita e che non c'è altro, un debole, leggero ammiccamento di luce verso l'ombra a maggiore o minore velocità. Dunque la vita non è nient'altro che un viaggio verso l'oscurità? Solo la velocità cambia? La paura per se stessi, per il proprio futuro, legata alla percezione della minaccia e alla scoperta forzata della propria vulnerabilità, si è insinuata in molti casi anche dentro i confini delle mura domestiche, intaccando i rapporti più familiari, come ha confessato lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo. Fino all'arrivo della pandemia, erano i miei figli al limite ad avere paura di me. Adesso l'istinto mi porta a star lontano da loro. Qualche volta mio figlio invita un compagno di scuola a studiare. Io cerco di tornare a casa quasi sempre dopo che il compagno di scuola se n'è andato. Mia figlia è a Bologna. Non mi chiama mai perché è talmente impressionata dalla mia paura che teme che io pensi che se mi telefona mi contagia. Alle volte penso di essere dentro una serie TV. Non mi rassicura affatto avere un figlio per casa che corre, urla ed esce tutti i giorni. È questo il nuovo groviglio contorto e innaturale di sentimenti che ha creato il coronavirus. Avere paura dei propri figli più che di ogni altro essere umano al mondo. Punto C. Il terrore della morte. Di quale paura sta parlando? Non soltanto di quella del contagio, ma di quella di morire, dato che il contagio può avere conseguenze letali. La morte, da noi accuratamente occultata e sfrattata, è tornata visibile. Occupando massicciamente la scena reale e mediatica, essa ha cessato di venire considerata nel subconscio collettivo un mero incidente di percorso, un inconveniente sporadico che capita ancora, ma presto verrà debellato o comunque circoscritto. Per segnalarlo, L'Espresso ha scelto come persone dell'anno, il 2020, la morte e la vita. Ai piedi di una fotografia della morte incappucciata che gioca a scacchi con un neonato sotto un cielo plumbeo, nel sommario che compare in copertina si trova scritto: «La paura della fine ha sconvolto i sistemi economici e politici e le nostre esistenze quotidiane». All'interno, nell'editoriale, leggiamo che la morte, rimossa dalla cultura, l'anno della pandemia l'ha riportata al centro. E poco oltre, che la paura della fine, paradossalmente, dovrebbe portare con sé anche uno strano presentimento. Avere paura del morire significa sapere che c'è qualcosa che trascende la nostra esistenza individuale, un fine, e gli eredi. Sottolinea nel suo articolo Massimo Cacciari, è Leopardi a insegnarlo. Se la vita vale veramente, e cioè è intenta a raggiungere qualcosa che ne trascende sempre l'esistenza finita, allora non si teme la morte, la si vive. E vivendola si ridestano le domande profonde. Punto D. Il risveglio delle domande profonde. Osserva Heschel. La prima risposta alla domanda chi è l'uomo è la seguente. L'uomo è un essere che pone domande su se stesso. Nel porre simili domande, l'uomo scopre di essere una persona e la loro qualità gli rivela la sua condizione. L'uomo è quel livello della natura in cui la natura si interroga su di sé, sul proprio senso, sulla propria origine e sul proprio destino. Perché sono qui? Che cosa è in gioco nella mia esistenza? Questa domanda non deriva da premessa alcuna, è data, insieme all'esistenza. Ma la domanda sul senso della propria vita non può essere disgiunta da quella sul senso della propria morte. Chi si è lasciato percuotere dall'immensità della provocazione di questo anno drammatico non ha potuto evitare di vedere affiorare in sé, nella propria coscienza, delle domande che di solito in tempi che possiamo definire normali si sarebbe forse risparmiato. Ma questa volta, per il carattere globale del pericolo, la vulnerabilità, la solitudine, la sofferenza, la morte, hanno toccato più insistentemente e più direttamente la nostra carne o quella di qualcuno a noi vicino. La situazione ha risvegliato tutti dal quotidiano torpore, che spesso riduce la densità delle domande esistenziali, facendole apparire come un'esagerazione di chi vuole rovinare agli altri la festa del vivere. Questa bolla è saltata in aria, soprattutto con l'irrompere della seconda ondata. La sofferenza è un'aggressione che ci invita alla coscienza, ci ricorda Claudel. Ignacio Carbajosa ha trascorso come sacerdote 5 settimane in un ospedale Covid-19 di Madrid e ha fissato in un diario l'esperienza di testimone privilegiato della vita e della morte di tante persone. Scrive: «Quello che ho visto ha combattuto dentro di me, mi ha ferito». Che cosa ha visto? Tra i tanti, una bambina di 24 ore e una donna appena morta, Elena. Si domanda, Elena, dove sei, Elena? I due estremi della vita, la nascita e la morte in meno di un'ora. Che tentazione eliminare uno dei due poli. E che coraggio e sfida per la ragione mantenere entrambi per aprirsi a una domanda. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? dopo un mese trascorso ad assistere i pazienti Covid-19, annota nel suo diario: «In questo periodo, la mia ragione e il mio affetto sono stati sfidati da un problema di conoscenza. Cos'è il dolore? Cos'è la morte? E di conseguenza, cos'è la vita? Ogni giorno devo guardare in faccia queste domande, stando di fronte a persone malate che soffrono e muoiono». Chi in questi tempi non si è chiuso a riccio avrà sentito vibrare delle corde intime che forse non sapeva neanche di avere. Forse qualcuno le avrà subito messe a tacere nel tentativo di tornare alla normalità, ma il contraccolpo lo ha avvertito comunque, anche se per un istante. Come un minuscolo seme, quasi un nulla, gli è capitato, come osservavo prima, l'inizio di un risveglio dell'umano. Proprio per le difficoltà che non mi sono state risparmiate, per me il 2020 è coinciso con un inaspettato risveglio del mio io. Chissà quanti lo hanno riconosciuto e chissà quanto tempo occorrerà perché quel seme riesca a germinare. Capisco che questo possa sembrare troppo poco davanti alla vastità del dramma, ma è come una promessa. La vibrazione del nostro intimo è infatti il segno di un'attesa che ha radici profonde in noi, che coincide con noi. L'attesa di qualcosa all'altezza della vita e della morte. L'aspettativa di un imprevisto che faccia scattare un fiotto di affezione a noi stessi e permetta al nostro desiderio di ridestarsi e di compiersi. Questa vibrazione della nostra ragione, l'urgenza di senso che abbiamo percepito con evidenza in qualche momento, ci mette nella condizione più favorevole per intercettare se e dove accade la risposta. Giussani ripeteva spesso in proposito una frase di Reinhold Niebuhr: «Niente è tanto incredibile quanto la risposta a una domanda che non si pone». Che cosa significa? Oggi possiamo forse comprenderla meglio proprio per l'esperienza dell'ultimo anno. Quanto più avverto un problema, quanto più un bisogno urge dentro di me, tanto più sono attento a qualsiasi eco di risposta. Qualsiasi cenno di essa suscita la mia curiosità. Pur con tutta la sua urgenza e pur essendo inevitabile, la domanda sul senso dell'esistenza costituisce, è bene non dimenticarlo, un invito che può sempre essere rifiutato. E il rifiuto conduce all'assottigliarsi della coscienza di quella domanda, fino al suo occultamento. La domanda si impone, ma non l'attenzione alla domanda. Così, più di uno la definisce oziosa. Allora l'interrogativo sul senso dell'esistenza si attenua e infine svanisce. Si giunge, come diceva Gide, a non sentirne più il bisogno. Chi non fugge l'interrogativo ne sperimenta invece la portata conoscitiva, la capacità di ridestamento. In questo anno inedito è successa per me una rivoluzione. Non ho più bisogno di chiudere in fretta la partita, offrendo a me stessa risposte perfette e ineccepibili, ma preconfezionate. Anzi, ho bisogno esattamente del contrario: di tenere viva la domanda, di accettarne la drammaticità, perché in questa povertà che non possiede niente e non si appoggia a schemi, rituali, sicurezze acquisite, io vivo la grande possibilità di accorgermi di quello che c'è. Paragrafo 3. Il criterio di giudizio. Prendere sul serio l'urgenza umana significa avere tra le mani il criterio per giudicare tutto quello che ci viene a tiro, tutte le posizioni nostre e altrui, smascherando gli inganni, le illusioni e riconoscendo ciò che vale. Le domande ultime e costitutive, le emozioni intelligenti e drammatiche che si attestano al fondo del nostro io, rappresentano il punto con cui paragoniamo ogni proposta, ogni prospettiva, ogni incontro. Scrive Ungaretti in una sua poesia: «Il mio cuore oggi non è altro che un battito di nostalgia». Gli fa eco Etty Hillesum: «Sentivo sempre quel doloroso, insaziabile desiderio, quella nostalgia per un qualcosa che mi appariva irraggiungibile». Abbiamo dentro di noi una misteriosa e inestinguibile nostalgia, come uno sfondo invisibile, inconoscibile, con il quale confrontiamo tutta la vita e tutti i rapporti. Sant'Agostino la chiama inquietudine. ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. Quella inquietudine diventa il criterio di giudizio per intercettare ciò per cui il suo cuore è fatto. Non può sbagliarsi, perché ne può fare la verifica nell'esperienza, il riposo. Ciò che risponda alla sua inquietudine, alla sua attesa, è riconoscibile dal riposo che sperimenta quando lo incontra, un riposo che custodisce ed esalta l'attesa. Indipendentemente da dove sia nato, dalla cultura che l'ha accolto, ogni uomo viene al mondo con una urgenza di senso, di destino, di assoluto, che a un certo punto vede emergere in sé e con cui, volente o nolente, è costretto a confrontarsi qualsiasi posizione abbia. Questa urgenza può essere stata sepolta sotto detriti di distrazione, ma certi avvenimenti, come la pandemia, perforano le incrostazioni, scuotono dal torpore e la fanno affiorare, impedendoci di accontentarci di una risposta qualsiasi. Più sollecitati da quello che accade si acuisce l'urgenza, più salta all'occhio che cosa è in grado di farvi fronte, di corrispondervi. Proviamo allora a considerare le diverse posizioni che abbiamo visto avvicendarsi o intrecciarsi davanti alla sfida nella quale siamo immersi, in cui possiamo esserci in tutto o in parte trovati, per vagliarne la tenuta. Punto A. Andrà tutto bene. Ricordiamo lo slogan più ricorrente del primo lockdown: andrà tutto bene. Tutti ci troviamo addosso, infatti, una sorta di speranza naturale con cui affrontiamo la vita. L'abbiamo vista scattare appena è iniziata la crisi sanitaria. Mentre i medici si prodigavano generosamente rischiando se stessi, tante persone uscivano sui balconi per manifestare la loro fiducia. Abbiamo spesso sentito risuonare quelle parole: andrà tutto bene. Ha resistito questa speranza, questo ottimismo davanti alla durata e all'asprezza della sfida? La seconda ondata l'ha messa al muro, mostrando quanto essa sia fragile, incapace di resistere davanti allo tsunami che ci ha travolto. Lo stesso accade davanti alle diverse contraddizioni che accompagnano la nostra esistenza. Leopardi lo ha espresso magistralmente. Ma se un discorde accento fere l'orecchio, in nulla torna quel paradiso in un momento. Basta un niente, un discorde accento per mettere a rischio il paradiso che ci siamo costruiti. Immaginiamoci che cosa accade quando al suo posto c'è il Covid, con tutte le conseguenze che ben conosciamo. L'impatto con una circostanza contraddittoria, con la durezza della realtà, mette alla prova la consistenza della nostra speranza. Mi scrive una universitaria. Io sono sempre stata certa della presenza di una speranza e della grandezza della circostanza che stiamo vivendo. Tutto questo mi era stato chiaro nel primo lockdown e soprattutto quest'estate, quando mi ero ritrovata a dover recuperare il tirocinio. Eppure, negli ultimi giorni, è cresciuto in me un grande peso sul cuore. A dominare le mie giornate non è più quella speranza, ma solo tanta fatica, abbandonata a mille pensieri e tentazioni quotidiane. Com'è possibile? Punto B. La solidarietà. Quando un evento è un affare di tutti, come racconta Camus ne La peste, ciascuno prova a starci davanti come può. E presto o tardi cadono, una dopo l'altra, le illusioni con cui si cerca di scappare da esso. La crudeltà di certi eventi scuote talmente da far vacillare perfino le più consistenti certezze, come quelle di padre Panlou, nel romanzo di Camus, che davanti alla morte di un innocente vede crollare l'idea di una giustizia retributiva. Dunque, cosa fare? È qui che le parole di padre Panlou illuminano, scrive Recalcati, il presupposto di ogni esperienza umana della cura. Egli racconta come durante la grande pestilenza di Marsiglia, degli 81 religiosi presenti nel convento della Merci, solo 4 sopravvissero alla peste. E di questi 4, 3 fuggirono per salvare la loro vita. Ma almeno uno fu capace di restare. È questa l'ultima parola che il padre consegna ai suoi fedeli: essere tra quelli che sanno restare. Saper restare è effettivamente il nome primo di ogni pratica di cura. Significa rispondere all'appello di chi è caduto. In termini biblici, è ciò che illumina la parola «eccomi», che rende umana la cura umana, non abbandonando nessuno alla violenza inaccettabile del male, non dando senso al male, ma restando accanto a chi ne è colpito. Come ha detto Papa Francesco, il Covid ci ha reso più consapevoli di essere tutti sulla stessa barca. E questo ha incoraggiato tanti a rimboccarsi le maniche per dare una mano nei limiti delle loro possibilità. Nessuno può negare il valore senza pari di tale impegno, ma allo stesso tempo nessuno può affermare che la cura prestata, quando ha successo e quando non lo ha, sia sufficiente a far fronte alla domanda che insorge nelle circostanze più estreme. Noi non abbiamo solo bisogno di assistenza e di cure mediche. Abbiamo anche bisogno di qualcosa che ci permetta di guardare alla sofferenza e alla morte senza crollare davanti ad esse. È qui che si evidenzia il limite di ogni pur indispensabile tentativo di solidarietà, di prossimità e di cura. La natura del bisogno che la situazione ha fatto emergere in coloro che si sono lasciati ferire da quanto stava accadendo è più profonda della risposta solidale. Punto C. Il vaccino come la panacea. Benvenuto vaccino. Come non rallegrarsene dopo aver visto tanta sofferenza, paura, smarrimento, morte? Non possiamo ignorare però quello che scriveva Susanna Tamaro in una lettera a Gesù Bambino pubblicata sul Corriere della Sera il 22 dicembre scorso. Perdonaci per essere convinti che il vaccino sarà la salvezza, perché il vaccino sarà sì un meraviglioso, indispensabile aiuto, come meravigliosa e indispensabile è la scienza che si mette al servizio dell'uomo, ma non sarà in grado di dissolvere la nebbia della nostra infelicità. Per fare questo, avremmo bisogno di un nuovo sguardo e di un cuore purificato che con quello sguardo dialoghi. Queste parole mettono a nudo un interrogativo che non si può evitare. Basta il vaccino per rispondere alle domande che la pandemia ha ridestato? È solo di questo che abbiamo bisogno? Debellare la malattia? E quando alla malattia non c'è rimedio? Scrive la madre di un bambino con una sindrome molto grave. Questo periodo particolarmente faticoso ci ha portato a vivere un ricovero di mio figlio in rianimazione, sedato e intubato. In momenti come questo, mi aggrappo a qualsiasi cosa mi faccia ricordare di essere guardata e amata. Così chiamo e messaggio con gli amici, leggo e rileggo alcune cose cercando forza. Nel reparto pediatrico in cui siamo, la rete internet e il telefono prendono malissimo e il Covid non permette di vedere nessuno. Così, quello a cui di solito più immediatamente mi aggrappo viene meno. Mi ricordo di aver letto una frase, una delle tante scritte sui giornali. Questo anno passato è da dimenticare. Guardiamo avanti, arriva la speranza del vaccino. Come si fa a pensare che la speranza sarà tutta nel vaccino? Penso a mio figlio. E avere la salute che ci dà speranza? Lui allora sarebbe spacciato. E invece è proprio lui tante volte a essere per me testimone di una speranza immensamente più grande. Guardare lui e guardare il suo corpo mi rimanda al desiderio di bene che ognuno di noi ha, al desiderio di essere felici e amati, nonostante il nostro essere difettosi. I nostri difetti sono il dramma che ci fa domandare, ci consentono di chiedere e desiderare di più. Come rispondere alla voragine portata a galla ma non creata dall'emergenza sanitaria? E prima ancora, di quale voragine si tratta? È la voragine delle proprie esigenze umane, della sete di vita che ci troviamo addosso. Ed è anche la voragine della paura divenuta più continua, della morte e del dolore, dell'angoscia di perdere la vita o che la vita in definitiva non si compia. Bastano le risposte cui abbiamo accennato per colmare tale voragine? Paragrafo 4. La fuga da sé. Mi scrive una giovane dottoressa. Inizialmente il mio approccio alle giornate era sperare che le cose andassero più o meno come avevo in mente io. Sono medico. Ho finito la specializzazione a novembre e a gennaio mi ero appena trasferita in una nuova città per iniziare il nuovo lavoro. Ero carica di aspettative, con il desiderio di realizzare finalmente, dopo tutti gli anni di formazione, la mia vocazione di medico. A marzo dello scorso anno, il primo lockdown. La direzione sanitaria è in ginocchio. Il mio contratto perde ogni priorità e io non posso più stare in ospedale. Non posso nemmeno starci per dare una mano. Un medico inutile. In piena pandemia. E intanto scorrevano tutte le richieste di medici in TV. Ho mandato almeno 10 curricula, rispondendo a bandi vicino e lontano da casa, ma non avevo i requisiti necessari. Un medico inutile. Puoi immaginare la rabbia e la frustrazione. Ho sempre condiviso quello che sentivo dire sul valore dell'imprevisto, ma la verità era che sotto sotto pensavo che l'imprevisto dovesse rientrare nei limiti di quello che comunque avevo in mente io. Mi sono perciò ritrovata a concepirmi abbandonata, scartata e messa da parte. Mi dicevo, dov'è il tuo Dio? Se c'è ti ha dimenticato. Probabilmente non c'è. Mi rimane insomma impressa la fatica di quei mesi. Ma vorrei che la mia crisi da Covid non andasse sprecata. Non vorrei perdere l'occasione per andare al fondo del dubbio sull'esistenza di Dio, o al contrario della possibilità che Dio ci sia e che a Dio veramente stia a cuore la mia vita. È possibile affermare con certezza di esperienza che anche i capelli del nostro capo sono contati? È possibile esserne talmente certi da poterne dare ragione anche a chi non crede? O più semplicemente a me stessa quando dubito? Se non vogliamo sprecare la crisi che stiamo attraversando, come diceva Papa Francesco, non possiamo perdere l'occasione di lasciarci provocare dalle domande che urgono dentro di noi. Non sprecare la crisi è cercare di rispondere al dubbio che tante volte ci pervade fino al cuore. Se non lo affrontiamo di petto e non troviamo una risposta all'altezza della domanda, siamo costretti a fuggire da noi stessi per l'impossibilità di stare davanti al dramma. Fuggire da sé è la via più comune finché ce la si può permettere. Stare alla larga dalla voragine del cuore, da esigenze impossibili da soddisfare, che non si possono addomesticare e che inquietano. Se paura e solidarietà hanno in qualche modo dominato nel corso della prima ondata, nella seconda, come abbiamo detto, si è resa prevalente una incertezza davanti al futuro, una coscienza più acuta del bisogno di senso e della difficoltà di starvi davanti. È questo che motiva la fuga. Fuggiamo perché non riusciamo a sopportare una vita che grida l'esigenza di un significato. Cerchiamo quindi di andare il più possibile lontano da noi stessi, quasi come se stimassimo noi stessi meno importanti di tutto il resto. Il prezzo che si paga è una vita dimezzata, giocata al ribasso, come ha scritto di recente Alessandro Baricco. E di questa altra morte, quando parliamo? La morte strisciante che non si vede. Non c'è DPCM che ne tenga conto. Non ci sono grafici quotidiani. Ufficialmente non esiste. Però ogni giorno, da un anno, lei è lì. Tutta la vita che non viviamo. Fuggendo da noi stessi, non facciamo che appesantire la situazione, perché così niente è più nostro. Tutto ci diventa estraneo. Lo ha descritto Giussani con tratti indimenticabili. Il supremo ostacolo al nostro cammino umano è la trascuratezza dell'io. Nel contrario di tale trascuratezza, cioè nell'interesse per il proprio io, sta il primo passo di un cammino veramente umano. E continua? Sembrerebbe ovvio che si abbia questo interesse, mentre non lo è per nulla. Basta guardare quali grandi squarci di vuoto si aprono nel tessuto quotidiano della nostra coscienza e quale sperdutezza di memoria. Se sembrano parole scritte per noi oggi, anche se risalgono al 1995, è perché la pandemia ha fatto venire a galla una dinamica di esperienza che la precede e la segue. Le parole di Giussani ci rendono consapevoli di una possibilità permanente dell'animo umano, di una tentazione che ci accompagna lungo tutte le nostre giornate, la trascuratezza di sé. Dietro la parola io c'è oggi una grande confusione. Eppure, se si trascura il proprio io, è impossibile che siano miei i rapporti con la vita, che la vita stessa, il cielo, la donna, l'amico, la musica, sia mia. Per poter dire mio con serietà, occorre essere limpidi nella percezione della costituzione del proprio io. Nulla è così affascinante come la scoperta delle reali dimensioni del proprio io. Nulla così ricco di sorprese come la scoperta del proprio volto umano. Nel dilagare di tale confusione vi è anche un influsso esterno alla nostra persona. L'indebolimento del senso dell'io si mostra come un sintomo della direzione perseguita dalla nostra cultura e dello stallo in cui essa si trova. L'evoluzione di una civiltà, infatti, è tale nella misura in cui è favorito il venire a galla e il chiarirsi del valore del singolo io. È l'esito paradossale di una parabola, quella della modernità, in cui l'io ha preteso di porsi al centro come padrone di se stesso e delle cose, e la ragione si è eretta a misura della realtà. Dio, il mistero cui la realtà in ultima istanza irriducibilmente rimanda, è stato espunto dalla concezione della vita e del mondo. Questo non ha condotto a un rapporto più stretto e diretto con la realtà, ma al contrario a una fuga da essa, dal suo significato e alla riduzione dell'esistenza umana a un mero dato di fatto. Nella confusione circa il volto umano del proprio io e della realtà, matura oggi un tentativo estremo di proseguire questa fuga dal rapporto con quell'infinito mistero che pur ogni uomo ragionevole vede all'orizzonte e alla radice di ogni esperienza umana. Occorre negare qualsiasi consistenza ultima al vivere. Se la realtà sembra sfuggire alla pretesa signoria dell'uomo, l'estrema risorsa dell'orgoglio è negarne qualsiasi consistenza, arbitrariamente considerare tutto alla stregua di un'illusione o di un gioco. Possiamo chiamare nichilismo ciò che oggi regna nel modo di pensare e di guardare. È una fuga che in tutt'altro modo la Bibbia descrive nel primo capitolo del libro del profeta Giona. Conosciamo lo svolgersi della storia. Per due volte nel capitolo è ripetuta la frase «Giona fuggiva dalla faccia del Signore». Ma questo fuggire da Dio, dice Giussani, coincide con il fuggire dalla nostra responsabilità, cioè il fuggire dalla vita una, dall'unità con tutte le cose, il fuggire dalla pienezza, il fuggire dal significato e dalla pienezza. Perciò, quando anche fossimo decisamente votati a un movimento cattolico, lo dice nel 1963 a un gruppo di responsabili di allora, e dessimo adesso tutto il nostro tempo libero, il fuggire dal rapporto col mistero è un vuoto che noi permettiamo a ogni nostra giornata. È una fuga da sé che può assumere forme diverse. Punto A. L'attivismo. Si può evitare il grido che viene dalle viscere della nostra umanità, gettandosi freneticamente nell'azione, impegnandosi fino al punto di non avere il tempo per pensare alle nostre vere esigenze. L'attività diventa come una droga. Quanto questo attivismo invada la nostra vita, lo abbiamo visto quando i lockdown ci hanno obbligati a fermarci. Chiusi in casa, improvvisamente siamo stati costretti a fare i conti con noi stessi. E quanti di noi si sono scoperti vuoti, disorientati, insopportabili ai propri stessi occhi? L'attivismo è un operare senza ragione adeguata, perciò non apre, non matura. Così, quando si vivono certi momenti di obbligate pause, ci si ritrova pieni di insicurezza e si sente il peso di sé come si trattasse di una montagna sulle proprie spalle. Come mi scrive una giovane donna. In questi mesi così difficili e aridi, mi sono accorta che non riesco a stare davanti a certe domande. E quando emergono, e capita spesso, cerco di sotterrarle con la lista delle cose da fare perché non ho risposta. Questo mi distrugge. Quando gli amici mi chiedono come sto, non so mai cosa rispondere. Ho due bambini fantastici e sani, stiamo tutti bene. Economicamente non abbiamo risentito della pandemia, non ho nulla di cui potermi lamentare. Ma sento sempre un forte vuoto e una grande solitudine. Sono sempre rabbiosa e in ogni cosa vedo sempre il lato negativo. Con gli amici non sono quasi mai libera, perché ho paura che tirando fuori il mio vuoto si crei un silenzio imbarazzante, senza via di fuga, se non un veloce cambio di argomento. L'attivismo di cui parlo può avere tanti oggetti o ambiti. Normalmente è il lavoro, ma può essere un partito, un'associazione culturale, di volontariato, o, come diceva Giussani, un movimento cattolico. Noi per primi partecipiamo di questo atteggiamento. Possiamo scaricare su un fare la mancanza di un serio impegno con la nostra umanità. Anche il fare le cose del movimento può rappresentare un modo per fuggire da noi stessi. In tante occasioni, Giussani ci ha messo in guardia da tale atteggiamento, avvertendoci di ciò che si nasconde alla radice di esso. Nell'attivismo, infatti, Sono le cose che facciamo, le cose in cui siamo implicati e in cui cerchiamo la soddisfazione, a costituire l'effettivo significato del vivere, il vero oggetto di stima. Non è Dio, non è Cristo, non è il rapporto con il mistero fatto carne. Di fatto, esistenzialmente, stimiamo di più altro che non Cristo. Siamo legati al movimento non per il mistero che porta, ma per le cose che facciamo. E questo non sviluppa l'esperienza della nostra vita. Non ci sembri esagerato dire queste cose. Quando infatti quello che ci lega sono solo le cose che facciamo, prima o poi il nostro essere insieme perde di interesse. Ho abbandonato il movimento 30 anni fa, alla fine dell'università. Avevo le giornate piene di attività e rapporti, ma il senso di tutto si era come smarrito. Era dato per scontato e quindi la vita era arida. Punto B. La distrazione per riempire il vuoto di frastuono. Quando diventa quasi inevitabile prendere coscienza della propria fragilità, come è successo in questo periodo di provocazione e di prova, quando tocchiamo con mano la nostra contingenza, il nostro essere effimero, facilmente ricorriamo all'arma della distrazione. Poiché si fanno strada in noi domande che ci mettono in questione, ci inquietano e a cui non sappiamo rispondere, riempiamo il vuoto di risposta col frastuono. Nel tempo libero inseguiamo stimoli e notizie, vaghiamo qua e là nella rete e nei social, ci procuriamo interessi sempre nuovi, passiamo rapidamente da una cosa all'altra senza approfondire nulla. Il nostro obiettivo, confessato o inconfessato, è eludere la questione del destino, l'urgenza che sentiamo, cercare di non fare i conti con noi stessi. È un'arma spuntata, lo sappiamo. Alla fine non tiene, ma ci accontentiamo della tregua che almeno per un certo tempo ci assicura. Distrazione e irriflessività possono caratterizzare tante nostre giornate e anche lunghi tratti della nostra vita. Esse rappresentano in un certo senso l'altra faccia del cinismo. Quando infatti la distrazione non funziona, subentra il cinismo, che è un altro modo di chiudere la porta all'urgenza, preferendo bollare tutto di inconsistenza e navigare sulla sponda del sentimento del niente. Non credevo, confessa Bernanos, che quello che normalmente si chiama distrazione potesse avere una tale forza di decomposizione, di sbriciolamento. La nostra persona affonda nell'alienazione, nel meccanismo. Diventiamo sempre meno presenti a noi stessi. Distratti significa strappati via dalla sostanza del vivere. Punto C. Il ritorno alla normalità per voltare pagina. Che cosa ci attende? La partita è davvero chiusa? Possiamo tornare a quella che un tempo era la nostra vita? O è finita per sempre? Si domandava Orwell nel 1939. La domanda non ha perso di mordente. Voltare pagina al più presto, lasciarsi alle spalle quanto accaduto, dimenticare. Questo è l'imperativo che sembra circolare. Fare come se non fosse successo niente, come se le domande non si fossero risvegliate, le morti non fossero accadute e lo smarrimento fosse stato un incidente che si può cancellare con un colpo di spugna. È una tentazione sempre in agguato, come scriveva Vasily Grossman alla fine della sua vita. Che tutto torni come era prima di quel cambiamento insopportabile, che tutto torni a essere abitudine, cosa nota, e non ci sia più traccia di quella novità che spezza le ossa e ti entra nel sangue. Da un simile atteggiamento non potrà mai scaturire un guadagno per la nostra esperienza. Anzi, è evidente il contrario.